Perché darsi pena per il resto della giornata, la valle del pomeriggio, il precipizio improvviso nella sera, poi la notte con i soliti profumi e le stelle a più punte? Questo è il massimo. Togliersi di dosso le coperte leggere, i piedi sul pavimento freddo e sfrecciare per casa ebri di caffè, magari una sciacquata alla faccia, una manciata di vitamine, ma soprattutto sfrecciare per casa ebri di caffè. Dizionario e atlante aperti sul tappeto, la macchina da scrivere in attesa della chiave per la testa, un violoncello alla radio e, se necessario, le finestre. Con gli alberi di 50, 100 anni là fuori, nubi cariche in arrivo e il prato che trasuda vapore come un cavallo di prima mattina.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
I versi del poeta newyorkese Billy Collins, Mattino, il titolo di questa poesia che apre la nostra puntata di Moby Dick. Bentrovati da Michela Daghini
e da Maurizio Chiaruttini. Il tema della puntata di oggi è il rapporto tra la filosofia e la vita individuale e collettiva delle persone. Che ci chiederemo che cosa ha a che fare la filosofia con la nostra esistenza quotidiana e con il nostro mondo in perenne fibrillazione. Che cosa, o meglio, che cosa può essere la filosofia oggi per noi come individui e come collettività? Tradotto in termini generali e forse anche un po' brutali, ma poi ne parleremo, la domanda è: a che cosa serve la filosofia?
Quindi, lo avrete capito, ascoltatori, una puntatona questa. Ci interroghiamo su questo tema al termine di una settimana in cui, con una serie di laser Philosophix, abbiamo sottoposto ad alcuni filosofi una serie di cartoni animati che illustrano interrogativi filosofici che appunto possono riguardare la vita concreta delle persone, che riguardano alcuni interrogativi che ci poniamo, spesso anche etici, nella vita di tutti i giorni. Li potete trovare sul sito di Rete 2 sul banner Philosophix.
Ecco, ma veniamo ai nostri ospiti di questa mattina. Saluto innanzitutto Lina Bertola.
Buongiorno.
Buongiorno, lei è docente di filosofia e di etica, autrice di numerose pubblicazioni, fra le quali ricordiamo il volume uscito un paio di anni fa, Parole della vita per un'educazione all'etica, pubblicato da Erickson. Il suo libro è un libro filosofico che affronta e scava nei significati profondi, nei significati filosofici di alcune parole fondamentali per la vita di ognuno e anche per quanto riguarda la relazione educativa, parole come identità, autonomia, valore, maestro, allievo, tempo, lavoro e molte altre. Ecco, lei dice nell'introduzione al libro che questo libro è nato dalla constatazione di un disagio, di un malessere nei giovani che a cui lei insegnava. In che senso? Come possiamo descrivere questo disagio?
Dunque, questo libro è nato, è cresciuto, diciamo, dentro di me proprio attraverso la mia esperienza di insegnante, di filosofia con gli studenti liceali, quindi con giovani diciottenni. È vero che, insegnando filosofia ai giovani, mi sono resa conto di questa situazione, diciamo, di, io la chiamo di disorientamento, di disincanto. Con la filosofia si riesce a entrare in comunicazione con questo loro mondo, e soprattutto attraverso, il libro, il titolo che lei ha citato del libro lo dice, attraverso uno scavo dentro le parole, perché una delle principali, delle fondamentali questioni etiche oggi è quella che noi molto spesso usiamo le stesse parole per dire cose diverse e dunque non ci comprendiamo. Quindi io ho fatto tutto questo lavoro di scavo sulle parole proprio proprio per costruire un tessuto etico che potesse restituire qualcosa a tutto quanto i miei studenti mi hanno dato a livello di riflessione filosofica.
Sì, e così abbiamo già trovato un primo elemento che è utile per rispondere alla nostra domanda, alla domanda di oggi, la filosofia come necessità di orientarsi fra le parole e fra i significati diversi che vengono attribuiti a ogni parola.
Assolutamente.
In studio con noi c'è anche Luigi Verotarca, docente di filosofia teoretica all'Università Ca' Foscari di Venezia, direttore del Centro Studi sui diritti umani, sempre di Ca' Foscari. Buongiorno, ben arrivato da Venezia.
Buongiorno, grazie.
Autore di numerosi volumi, ricordiamo almeno l'ultimo, tra l'altro interessante per il nostro tema, Primum Philosophari, verità di tutti i tempi per la vita di tutti i giorni, quindi è proprio il nostro tema. In precedenza era uscito anche, scritto assieme a Romano Madera, suo collega, La filosofia come stile di vita, edito da La Terza, che abbiamo qui davanti. Lei ha fondato verso la fine degli anni Ottanta, assieme proprio a Madera, questo gruppo che ora non esiste più, La Compagnia di Ognuno. L'idea era proprio di dar vita alle pratiche filosofiche di cui si parla nel libro, che sono iniziate appunto proprio in questo gruppo che ora non c'è più. Ma quali erano le dinamiche che muovevano, che animavano questo gruppo di persone, di studio?
Sì, grazie. Dopo magari dirò qualcosa su questo non c'è più, che è un tema molto filosofico, quello del non essere, ma intervengo subito per dire che posso dire qualcosa di molto simile a quello che diceva prima la collega Lina, nel senso anche la nostra esperienza, la mia in particolare, ma credo di poter parlare anche per quello che era Romano Madre, il testo, il contesto complessivo allora, nasceva da un profondo disagio nei confronti della filosofia come veniva fatta all'università. Disagio dovuto a una sorta, diciamo così, di contraddizione tra la bellezza delle parole con le quali avevamo a che fare, con le esperienze con le quali avevamo a che fare, alle quali venivamo indotti dai libri che leggevamo, Socrate, Platone, ma poi via via Anselmo d'Aosta, Kant, Hegel, tutta la grande tradizione filosofica. Allora queste bellissime parole, queste bellissime esperienze che però entravano in qualche modo in contraddizione o comunque non entravano molto nel gioco di quella che poi era la vita accademica, sia naturalmente, può capire bene, nel contesto appunto della vita accademica intesa come apparato, istituzione, eccetera, ma anche poi nei rapporti tra colleghi, rapporti umani, culturali e quindi anche per ricaduta nei rapporti con gli studenti. Faccio solo un solo esempio per chiarire il punto. Noi siamo seguaci della parola di Socrate, che ci dice: il mio insegnamento è so di non sapere. Quindi sapiente è colui che è cosciente di sapere, di non sapere. Noi andiamo su questa parola a insegnarla ai ragazzi, facendogli studiare dei testi e interrogandoli e dando voti relativi per vedere se sanno o se non sanno quello che c'è su questi testi, cioè col gesto stesso con il quale gli insegniamo Socrate contraddiciamo l'insegnamento di Socrate. Da questo problema, almeno per me, è nata molta di questa esperienza filosofica anche fuori dall'università, perché lei parlava della compagnia di ognuno. In realtà non era una istituzione che dice è nata e poi non c'è più, è un'esperienza che fiorite, che credo abbia prodotto molte cose. Io avevo un'altra esperienza analoga che si chiamava Libere Insieme, eccetera, eccetera.
Ecco. Anni 80.
Sì, anni 80. Noi insegniamo quindi ai giovani a sapere di non sapere, poi chiediamo loro conto di sapere.
E gli diamo i voti.
E gli diamo i voti. Il nostro terzo ospite è Virginio Pedroni, che insegna al liceo di Lugano 1.
Ben arrivato.
Buongiorno. E ha al suo attivo numerosi libri. Io ne cito due: Ragione e comunicazione, sul pensiero di Carlo Otto Appel e di Jürgen Habermas, e Ragion pratica e sensibilità morale, l'etica fra discorso e intuizione. Virginio Pedroni è stato a lungo il presidente della Società Filosofica della Svizzera Italiana. Per quanto riguarda la filosofia nella Svizzera Italiana, in questi anni, penso in particolare all'avvento dell'università, è cambiato qualcosa?
Ma direi che l'offerta filosofica, se si può usare questa orribile espressione, è aumentata tantissimo. Se penso alla nascita, ai tempi della nascita della società filosofica, c'era in fondo solo la società filosofica a offrire occasioni di riflessione, di incontro pubblico su temi filosofici. In realtà oggi l'offerta è molto ampia in tanti ambiti molto diversi, il che naturalmente offre, dà lo spunto a una riflessione su un aspetto della filosofia, questa doppia, la filosofia ha tante facce, lo si è già capito. La filosofia da un lato è qualcosa che ha a che fare con la nostra vita e dall'altro è qualcosa che ci sradica totalmente dalla nostra vita, perché ci porta a riconoscere i nostri limiti, a riconoscere che ci sono valori che ci trascendono e rispetto a cui non siamo all'altezza, e quindi ci disorienta. E anche se vogliamo, questa presenza pubblica della filosofia, che naturalmente una società filosofica, conferenze pubbliche organizzate da un'università vogliono valorizzare, da un lato, quindi la filosofia come fatto culturale, e poi dall'altra parte invece la filosofia è anche costituita da tecnicismi molto complicati, da ragionamenti estremamente difficili da seguire. Quindi da questo punto di vista c'è quella componente della filosofia che Diego Marconi chiama il mestiere del filosofo, che a volte rende la filosofia assolutamente incomprensibile per chi non è del mestiere.
Certo. E allo stesso tempo, per fortuna, ci dà anche gli strumenti critici a volte per poter poi analizzare in modo diverso anche la nostra vita, no? La nostra vita di tutti i giorni. Comunque torneremo a parlarne, come sempre, però prima di aprire la discussione, uno sguardo ai principali fatti della settimana nella nostra copertina.
Dopo lo scalo a Ginevra, arrivati in Germania, gli ostaggi americani liberati dall'Iran, soddisfazione a Berna per il ruolo svolto, preoccupazione in Israele. Il Vallese piange, Jean-Noël Re e Georgi Lamont, ancora messaggi di cordoglio per la morte in Burkina Faso dei due svizzeri vittime del terrorismo.
Un'università du nord-ouest du Pakistan a été prise d'assaut par un groupe d'hommes armés ce mercredi matin. L'attaque est toujours en cours et le bilan incertain. Il y a au moins 12 morts selon la police et de nombreux blessés. L'université de Bashar al-Assad.
Donald Trump, the Republican frontrunner in the race to be the next president of the United States, has won the backing of Sarah Palin, the former governor of Alaska, is Mr. Trump's highest profile supporter.
Depuis 40 ans, Michel Tournier habitait loin des tumultes de la ville. Dans ce presbytère de la vallée de Chevreuse, c'est là qu'il écrivait.
Ettore Scola è morto questa sera al Policlinico di Roma. Il regista e sceneggiatore italiano aveva 84 anni. Scompare un gigante del cinema italiano.
Un caso politicamente motivato, una provocazione che avrà conseguenze sulle relazioni bilaterali. È la risposta del Ministero degli Esteri russo al rapporto della giustizia britannica sul caso Litvinenko. Resta per ora il silenzio sulle motivazioni. La chiave è nelle mani degli 007 a Mosca.
L'allarme sul divario tra ricchi e poveri che continua ad aggravarsi. In un rapporto Oxfam sottolinea che 62 persone al mondo possiedono da sole l'equivalente della ricchezza detenuta da 3,6 miliardi di uomini.
Questa era una scelta di alcuni dei fatti della settimana, naturalmente ce ne sono altri, tra cui più recenti citiamo almeno i disordini sociali in Tunisia, l'ennesima tragedia nell'Egeo con morti che si aggirano fra i 45 e 47, di cui 17 o 20 dovrebbero essere bambini. Poi c'è la sparatoria nella scuola in Canada, non sono buone notizie. Chiediamo a voi quale notizia vi ha colpito di più, o anche una notizia non compresa nella nostra copertina naturalmente, o una vostra impressione. Luigi Pedroni.
Ma mi ha colpito di più la notizia che del 19R, perché l'ho conosciuto tanti anni fa, quando era consigliere personale del consigliere federale Adolf Tich, poi dopo
che è morto nell'attentato,
che è morto nell'attentato in Burkina Faso. Al di là naturalmente dell'aspetto personale, penso proprio a questo dramma, no? Questa tragedia, anzi, del fatto che da un lato queste persone vanno lì per, come dire, all'interno di programmi di aiuto allo sviluppo, di solidarietà, e nello stesso tempo poi insomma la storia è più complicata, e lì poi sono coinvolti nelle contraddizioni del nostro tempo. Naturalmente, e qui non posso non pensare anche a una delle puntate di Philosophics, questa cifra sulla distribuzione del patrimonio a livello mondiale, no? L'ultima notizia, mi sembra, di cui avete parlato, Oggi ci sono 62 persone al mondo che posseggono il patrimonio equivalente alla metà
del patrimonio dell'umanità.
Dell'umanità più povera, della parte più povera dell'umanità. E mi ricordo, ho letto che l'anno scorso erano 84, cioè sono passate da 84 a 62. Ecco, questo è quello che sta succedendo nella distribuzione della ricchezza a livello mondiale. Credo che anche dal punto di vista filosofico, ma in primo luogo politico, sia un tema di grande attualità e di grande importanza.
Lina Bertola?
Sì, io mi riaggancio subito a quanto dice il collega Virginio Pedroni, perché anch'io vorrei commentare questa ultima notizia dei dati sulla distribuzione della ricchezza nel mondo, che mi sembra veramente una notizia importante quanto molto molto preoccupante. È vero, non è una novità questa distribuzione della ricchezza, già precedentemente dava segni di una profonda disuguaglianza, pochi ricchi sempre più ricchi e molti sempre più poveri, però il fatto che questo processo continui, insomma, credo che ci debba fare riflettere molto. E io credo che questo sia un mondo sbagliato, lo dico in maniera molto chiara, e non lo dico partendo da presupposti rivelatori o egualitari, mi rifaccio proprio a quelli che sono stati i fondamenti della filosofia, del pensiero politico della modernità. Penso al tema della égalité des chances, del liberalismo. Penso soprattutto al valore che l'utilitarismo, che poi è la base dell'economia di mercato, dava al fatto che bisogna promuovere la maggiore felicità per il maggior numero possibile di uomini. Allora, adesso ci sono 870 milioni, mi pare, di persone che vivono nell'assoluta indigenza, che non hanno da mangiare, che soffrono una malnutrizione, che non possono sbocciare nella loro vita. 870 milioni sono, credo, quanto gli Stati Uniti e l'Europa messi insieme. Ecco, John Stuart Mill, tanto per citare un filosofo che sicuramente ha influenzato il pensiero politico economico moderno, diceva che non c'è progresso morale se non si tiene conto, se si sottovaluta la grande sofferenza di così ampia parte del mondo. Ecco, credo che questo sia veramente un tema filosofico e non solo politico, estremamente attuale.
È un bel tema.
Luigi Verotarca, le sue impressioni.
Allora, intanto acquisisco tutto quello che è stato detto fino adesso, che mi pare molto sensato, vorrei dire, avrei potuto dirlo io, lo sottoscrivo. Vorrei per questo aggiungere una notazione un po' particolare, un po' scherzosamente, anche se non sono notizie sulle quali si può ridere ovviamente, sarebbe questa la vera notizia. È queste notizie che vengono date, il fatto che vengono date queste notizie terribili, brutte, come qualcosa di nuovo, di eccezionale, di imprevedibile, di straordinario. È così, è da sempre così. Il problema vero è presentare questi fatti che definiscono la vita dell'umano come cose eccezionali che non dovremmo aspettarci, come se uno andasse al mare e dice mi sono bagnato. Certo, questa è la vita umana. Perché questo è importante? Perché siamo condizionati dall'idea che noi disponiamo di categorie, di istituzioni, di principi che di per sé sarebbero incondizionatamente validi, e quindi poi ci meravigliamo che da questi principi, da queste istituzioni nascano cose terribili. Ecco, non è così, bisogna filosoficamente riflettere proprio sulla consistenza dei principi che definiscono la vita umana.
Per prendere anche la realtà con uno spirito diverso.
Sì, e mettere in questione, oltre alla realtà, le nostre aspettative sulla realtà. Se io ogni volta mi aspetto una cosa e ogni volta accade la cosa contraria, allora evidentemente c'è qualcosa che non va anche nella mia aspettativa. Io da un pezzo seguo molto poco queste cose nel dettaglio, un po' perché cosa ne sai tu di quello che accade, gli scambi, gli ostaggi, gli Litvinenko, i servizi segreti, non ne so di non sapere chiaramente, ma in ogni caso anche perché è un film che ho visto guardando la storia nei millenni, ho visto 30 volte, ormai ho capito qual è il giochino, il dettaglio singolo mi interessa relativamente.
E proseguiremo nella discussione. Vi proponiamo prima di ascoltare questo breve brano musicale, le cui parole sono scritte da un filosofo che è Manlio Sgalambro. La canzone è di Battiato e si intitola Il Vuoto. Yeah.
sempre più in affanno, seguo il nostro tempo, vuoto di senso, senso di vuoto.
Magnus Galambro, l'autore di queste parole, ci porta in pieno nel, diciamo, il disagio della nostra società, il vuoto di senso, senso di vuoto, avremo modo di parlarne ancora più tardi. Ma io, per iniziare a entrare nel tema specifico della nostra trasmissione, volevo farvi una domanda. Noi abbiamo intitolato questa trasmissione "A che cosa serve la filosofia?", coscienti del fatto che questa domanda ha anche un carattere provocatorio. Allora chiedo a voi: ha senso fare questa domanda? È lecito fare questa domanda rispetto alla filosofia? La filosofia può servire a qualcosa? Lina Bertola.
E mi fa piacere questa domanda, perché io sono una sostenitrice da tanto tempo del grande valore dell'inutilità. E devo dire che questa domanda è lecita, ha un senso, nel senso che io me la sono trovata proposta dai miei studenti nella prima lezione di filosofia più volte in modo esplicito, oppure anche con i loro sguardi un po' così interrogativi, ma insomma, che cosa serve? Anche perché la scuola, purtroppo, magari potremmo tornare su questo aspetto, il luogo che dovrebbe essere il luogo dell'educazione, da questo punto di vista vive dentro un clima molto utilitaristico. Tutto quello che si incontra spesso è visto in funzione strumentale. Questa esperienza grandiosa, che è l'esperienza della conoscenza, viene vissuta non tanto nel suo senso profondo, ma proprio come strumento per passare la classe, per prendere una bella nota, per acquisire una professione, eccetera, eccetera. Allora, io, quando i ragazzi mi chiedevano questo, rispondevo in maniera anche un po' teatrale: non serve a nulla. Lasciandoli poi anche in una situazione un po' di spaesamento, un po' di disorientamento: ma come, cosa ci viene a dire adesso che non serve nulla? Allora andiamocene, no? Ecco, quindi questo spaesamento, tra l'altro, è molto interessante anche dal punto di vista filosofico, perché io penso sempre, prima si citava l'esperienza socratica, io penso sempre a Socrate che metteva in condizioni di spaesamento, di disorientamento il proprio interlocutore, la torpedine marina, no? Questo pesce che ti immobilizza, che ti paralizza, che non ti fa più capire niente, per poi ripartire e ricostruire. Ecco, allora, quando io dico le cose utili un po' impoveriscono la nostra esperienza, intendo dire che quando una cosa viene valorizzata, e qui è chiaro che la domanda "che cosa serve" è una traduzione nel linguaggio culturale attuale della domanda "qual è il valore della filosofia?". Perché è una traduzione? Perché oggi il valore che viene più o meno sempre assolutizzato è il valore dell'utile. E dunque, quando io penso una cosa utile, penso una cosa che serve come strumento per qualcos'altro. Cioè, il senso di questa azione passa, scivola su quello per cui è utile, per quello a cui serve, no? Mentre un'esperienza inutile, recuperare la dimensione dell'inutilità di ciò che facciamo, di ciò che viviamo, soprattutto di ciò che conosciamo, significa trattenere il senso delle cose in quello che sono. E forse, se ho ancora un minuto, io aggiungerei, per capire il valore pratico della filosofia, la questione è capire il valore pratico, e pratico significa che ci consente di agire, che non è esattamente il fare, l'agire, no? L'agire è il comportamento che riguarda la nostra esistenza. Cito volentieri la definizione che ha dato Platone la filosofia e l'uso, ecco che qui c'è l'uso, del sapere a vantaggio dell'uomo, dove si capisce molto bene che il vantaggio dell'uomo non è strumentale, ma ricade dentro l'esistenza. Quindi quanto più noi riusciamo a dare alla nostra vita una dimensione di inutilità, quanto più la arricchiamo di senso.
Ecco, una dimensione di inutilità, un senso che può esserci anche di vuoto e di disagio, di cui ci parlava all'inizio Lina Bertola. Chiedo a Luigi Verotarca quali sono i tratti del nostro contemporaneo che più la inquietano, preoccupano, disturbano, o che più preoccupano i filosofi come voi?
Immaginavo di dover rispondere anch'io a questa cosa, di andare avanti con questa cosa del a che cosa
prego,
serve
allora,
la filosofia.
Prego, allora, spontaneità.
No, ma le due cose stanno insieme, del presente, anche qui non voglio fare il sofista, cercherei di fare il socratico. Siamo sicuri che l'atteggiamento di essere inquietati da quello che accade sia un atteggiamento, sia l'atteggiamento giusto? Perché noi vorremmo poi arrivare a dare una risposta positiva. C'è un problema, un negativo, qualcosa che va male, e noi cercheremo di arrivare a una risposta positiva. Ecco, il filosofo credo è talmente radicale da mettere in questione anche questo. Wittgenstein diceva una cosa molto bella. Il vero problema, la traduco molto liberamente, il vero problema è che noi viviamo la vita come un problema. Allora vorrei dire, scusate, può sembrare molto paradossale, ma affido questa cosa anche a chi ci ascolta una riflessione, avranno 40-50 anni di tempo per riflettere su queste cose, quindi c'è tutto il tempo. Come si risolve il problema che consiste nel fatto che noi viviamo la vita come un problema, cioè come un negativo rispetto al quale dobbiamo dare una risposta positiva? Questo ha che verrà dopo, adesso c'è il negativo. Questo ha a che fare, l'ultima battuta, con quello che diceva prima la collega, perché appunto pensare alla filosofia come qualcosa che serve vuol dire pensarla come un mezzo in vista di un fine che è un'altra cosa. Ma la filosofia, che è la forma della sapienza occidentale, è quella che ha in vista proprio il fine, ciò che non ha bisogno di altro per giustificare se stessa. Pensiamo alla felicità. La felicità, adesso è tutto molto più complesso, è il fine. Pensiamo a Epicuro, la lettera sulla felicità. Allora, se il tuo problema del filosofo è la felicità, come fai nel momento in cui la consideri come mezzo, hai già perso la partita.
Sì, di questo parleremo ancora più avanti. Avete distrutto la nostra domanda, però c'è anche un'altra accezione di quel servire, no? Dell'utilità. L'utilità può essere anche un'utilità di tipo spirituale, di tipo esistenziale. Ma noi siamo già in conclusione della prima mezz'ora di Moby Dick. Come sempre i nostri ospiti portano un brano musicale e io chiedo a Virginio Pedroni che cosa ha scelto per noi.
Anche la musica non serve a niente. No, però in realtà il vantaggio della musica è che qualcuno dice che è piacevole, mentre la filosofia spesso è noiosa, e qualche volta è anche vero, no? Comunque, solo per dire una cosa sul servire, ma già solo il fatto di chiedersi ma le cose valgono solo perché è già filosofia. Cioè io direi la risposta radicale è che siamo dentro la filosofia, non è che per quanto riguarda il brano musicale pensavo è una trasmissione sulla filosofia, bisognerebbe trovare un brano di un filosofo, e i filosofi ogni tanto si sono anche messi a scrivere, anche perché poi hanno parlato molto di musica, da Rousseau a Nietzsche a Adorno, però ho pensato che non fosse il caso. Allora mi sono accorto che c'è una sinfonia di Haydn che si intitola Il filosofo, e ho detto vabbè, ascoltiamo un brano di questa, ma magari l'Allegro, che è il secondo tempo.
E allora ce lo ascoltiamo e poi ci ritroviamo più tardi. Thank you.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E siete all'ascolto di Moby Dick, il magazine culturale del sabato di Rete 2, lo conoscete, Michela Daghini e Maurizio Chiaruttini al microfono, con noi ci sono anche tre graditi ospiti. Oggi la nostra riflessione ruota attorno al rapporto tra la filosofia e la nostra vita, in quanto singoli, in quanto società. Cos'ha da dirci insomma oggi la filosofia? Che significato riveste, detto provocatoriamente, appunto, a cosa ci serve? I nostri ospiti sono i filosofi Lina Bertola, Virginio Pedroni e Luigi Vero Tarca. Di nuovo ben trovati.
Abbiamo parlato fin dall'inizio della trasmissione del disagio dell'epoca attuale, del senso di vuoto, ne abbiamo anche ascoltato nelle parole della canzone di Battiato, del senso di vuoto soprattutto in relazione anche ai giovani. Ecco, c'è da chiedersi se questo senso di vuoto non abbia a che fare anche con l'assenza di valori condivisi. Ecco, la domanda può essere uno dei compiti della filosofia quello di colmare i vuoti, quello di creare dei valori. Ne abbiamo parlato con la filosofa Roberta De Monticelli, che ha appena pubblicato da Einaudi un libro intitolato Al di qua del bene e del male. E per interrogarla, per intervistarla, siamo partiti dalla nostra domanda centrale: a cosa serve la filosofia?
Ma dunque, a cosa serve la filosofia è la domanda delle domande. Naturalmente una risposta, come dire, spiritosa ma non particolarmente sensata sarebbe dire beh, non serve a nulla perché domina le menti, cioè che lo sappiamo, che non lo sappiamo, noi sempre filosofiamo, che era poi, diciamo, l'opinione di Aristotele. Io credo che però una risposta che va un pochino più a fondo delle cose è, diciamo, l'approccio socratico, fra virgolette. Qual è l'approccio socratico? È che fondamentalmente la filosofia nasce per illuminare un po' l'esperienza forse più centrale della nostra vita, che è l'esperienza, diciamo, pure dei beni e dei mali. Non dico del bene e del male perché oltre al bene e al male morale ci sono molti beni e molti mali, tutta, diciamo, la sfera, come dire, dei nostri comportamenti, delle nostre azioni e quindi delle decisioni che vogliamo prendere, dobbiamo prendere, quindi se vogliamo la sfera del pensiero pratico. Ecco, in questo senso io credo che il cuore della filosofia sia gettare un po' di luce sulla nostra quotidiana esperienza di tutti i beni e di tutti i mali in cui ci imbattiamo in ogni giornata.
Ecco, e da qui la filosofia deve, secondo lei, partire per indicare dei valori?
Io non credo che debba in particolare indicare dei valori, soprattutto io credo che debba aiutarci a capire che cosa intendiamo per valori.
Roberta De Monticelli, la filosofa ci aiuta a orientarci tra i beni e i mali, la filosofia ci aiuta, dice la filosofa Roberta De Monticelli, e ci aiuta a capire che cosa intendiamo per valori. Siete d'accordo? Lo chiedo a Virginio Pedroni.
Il tema del valore, è vero, è fondamentale nella tradizione filosofica, a parte il fatto che il termine valore è recentissimo. Credo che Nietzsche sia il primo a usare il termine valore in questo significato. Però è vero, insomma, l'origine socratica, Socrate porta la filosofia dalla natura alla città e agli uomini. Però ecco, la filosofia non è solo questo, non è solo filosofia pratica. Da un lato è sicuramente questa dimensione, che fra l'altro personalmente è quella che mi interessa di più, è molto importante, ma la filosofia è anche altro, è anche una riflessione sulla conoscenza, che peraltro è pure un valore, ma non solo sul valore della conoscenza, ma sulla natura della conoscenza, è una riflessione sul linguaggio, una riflessione su varie forme di sapere, eccetera, eccetera. Direi che è difficile, come dire, chiedere alla filosofia di riempire dei vuoti, perché la filosofia può anche creare dei vuoti, insomma, cioè in un certo senso questa dimensione dello sradicamento noi tendiamo sempre a vederla come qualche cosa che poi prima o poi avrà il suo happy end, cioè è vero che spesso i filosofi cercano l'happy end, insomma, cioè c'è il momento traumatico platonico dell'uscita dalla caverna, ma poi c'è la visione del sole. Ecco, ma magari uno esce dalla caverna e il sole non c'è, o quel giorno ci sono le nubi, no? E quindi non si vede. Quindi da questo punto di vista la filosofia può anche rendere più difficile la vita. Ecco, in questo senso non credo che sia possibile pensare, affidare alla filosofia il compito di risolvere problemi, no? È stato detto tante volte, noi non pensiamo perché abbiamo problemi da risolvere, pensiamo perché siamo esseri pensanti, che qualche volta comporta anche degli svantaggi.
Ecco, potremmo dire, forse un po' provocatoriamente, però, che se la filosofia non indica dei valori, ci pensano poi a indicare dei valori le religioni, le tradizioni, i costumi. Lina Bertola.
Sì, io tornerei un attimo su quanto ha detto il filosofo De Monticelli. Mi trova perfettamente d'accordo sul fatto, lo diceva anche Pedroni, che non sta alla filosofia creare valori o dare valori. Ecco, c'è questo discorso di illuminare, di mettere in luce, che a me sembra molto importante. Il vuoto, l'insignificanza. L'insignificanza che non è tanto la mancanza di senso, quanto credo la mancanza di interrogarsi sul senso, che è una cosa diversa. Ecco, allora la filosofia da questo punto di vista può raccontare quello che può essere una domanda di senso, accompagnare alla ricerca di questo. Io credo però che Virginio parlava di valori, io preferisco parlare del valore intrinseco alla vita, proprio come prima percezione di quello che può essere questa illuminazione filosofica. E vorrei farlo, se mi permettete, perché potrebbe sembrare molto astratto questo termine, il valore intrinseco alla vita, citando, secondo me, un filosofo importante, che è Hans Jonas, che si è occupato di etica e che ha scritto una cosa molto bella che dà proprio il senso di questo valore intrinseco alla vita. Jonas diceva: la vita è un evento molto speciale, molto raro nell'universo, e a questa sua rarità corrisponde anche il fatto che deve continuamente riscegliersi. La vita, per esistere, deve, è continuo movimento, deve continuamente riscegliersi. E dice, adesso cito a memoria, la vita è il destinatario di un sì, quindi di una scelta. E allora conclude dicendo che la mortalità della vita, che poi è una condizione da cui siamo anche partiti, no? Nella percezione greca, il greco diceva il mortale per dire l'uomo, allora la mortalità è quella porticina stretta dentro cui, in un universo altrimenti indifferente, è entrato il valore. Ecco, allora a me piace questa idea di riconoscere il valore intrinseco alla vita, che poi è anche l'idea che corrisponde alla mia visione dell'etica, che è quella del nostro abitare la vita insieme agli altri. Poi magari sui valori religiosi mi piacerebbe dire qualcosa, perché mi sembra un tema molto importante, no? La filosofia, i valori della filosofia per rapporto ai valori religiosi. Non so se adesso o...
Sentiamo magari prima, sì, Luigi Verotacca su questa questione dei valori.
Che prendeva appunti, quindi ha qualcosa di urgente.
No. Riparto da quello che ha detto Roberta De Monticelli, che mi pare che in poche parole abbia detto alcune cose molto importanti. Svilupperei il tema del rapporto tra i beni e i mali, in un senso, datemi un paio di minuti di cattiveria, mettendo
non
a fuoco...
Non troppi però.
Glieli abbiamo promessi.
Che per me è il nucleo fondamentale. Potremmo tradurli in questo modo: il rapporto tra, adesso lo rendo singolare, tra il positivo e il negativo. Riflettete su questo fatto, che questo pare veramente un fondamento indiscutibile, perché anche chi volesse mettere in questione la differenza, l'opposizione, chiamiamolo, tra il positivo e il negativo, proprio così facendo confermerebbe questa opposizione, che il positivo, mettiamolo in questi termini.
Cioè, quello che vuol dire è che non si può contrapporre a un negativo un altro negativo.
Sì. Nel momento in cui il positivo viene pensato come negazione del negativo, diventa esso stesso il positivo negativo.
Bisogna fare qualche esempio. Sì,
l'esempio è proprio quello che facevo prima, che nel momento in cui il positivo dell'insegnamento di Socrate viene usato come mezzo per superare dei negativi, l'ignoranza, il non sapere, o dei positivi, avere il diploma, eccetera, quel positivo, che è il positivo, si rovescia nel proprio negativo.
Un po' come dire che non si può combattere la guerra con la guerra.
Non si può, naturalmente si può, ma combattendo la guerra con la guerra faccio la guerra. chi è io uso questo motto che viene da Socrate, il libro primo della Repubblica, ma lo formalizzo in questo modo: chi è ingiusto con gli ingiusti è ingiusto. Ecco, su questa cosa bisognerebbe riflettere all'infinito, se teniamo fermo. E un'ultima battuta, quello che ci avvicina un po' di più alla pratica. Quando prima parlavo del disagio nei confronti dell'università, è proprio questo: vedere come il positivo si rovescia in negativo. Allora la filosofia cosa può servire per i valori? Non tanto, diceva bene di Monticelli, a indicare dei valori, ma nel caso mio, questo lo dico io, a farci stare attenti al fatto che ogni valore positivo, diciamo, può rovesciarsi nel proprio opposto.
Virginio Pedroni vuole aggiungere qualcosa? O?
No, volevo dire a proposito di questa preoccupazione giusta di Chiarottini sul fatto che se la filosofia o pratiche o modalità di pensiero analoghe non riempiono certi vuoti, poi ci pensano altri. Beh, ci sono persone che sono lì pronte a riempire i vuoti, ci sono persone che sono pronte a consolare. Diciamo che la filosofia in qualche modo si distingue perché riconosce implicitamente il valore della conoscenza, insomma. Io credo che nell'etimologia della parola filosofia ci dica pur sempre qualcosa, no? L'amore per il sapere. In questo senso è chiaro che è una scommessa, che illuminare la vita ci aiuti a vivere meglio. Però attenzione, dobbiamo accettare anche la possibilità che non sia così, che a volte una certa ignoranza può anche aiutare.
E quindi torna forse qui anche il tema delle religioni, a cui accennava Lina Bertola di voler rispondere, che aveva qualche riflessione in merito. Quindi le religioni vengono anche a dare risposte sui temi dei valori. Come si pone la filosofia rispetto a questa sfera di valori?
Ecco, sì, io tengo molto a questo tema, perché quando si riflette, quando ci si apre un orizzonte metafisico, a un orizzonte che chiama in causa il senso, la fede, la speranza, immediatamente è un implicito culturale, si identifica questo con una visione in qualche modo religiosa. Tant'è che un pregiudizio, a mio modo di vedere, ancora abbastanza diffuso, è che quello che oggi possiamo chiamare così una perdita di religiosità corrisponde al materialismo, no? Il mondo è diventato più materialista perché c'è meno religione, la dico in modo molto, molto semplice, molto approssimativo. Ecco, allora io credo che, almeno dal mio punto di vista di filosofa laica, sia estremamente importante sottolineare come c'è un percorrere questa dimensione metafisica, questa ricerca del senso, questa fede negli ideali, questa fiducia. Io la fede intendo fiducia, fiducia nella vita, fiducia nell'altro, fiducia nelle nostre idee. Ecco, intenderle come forme fondamentali di trascendenza laica. Non c'è bisogno di Dio per vivere una vita di, uso una parola magari molto ambigua, ma che però mi sembra efficace, per vivere in una dimensione spirituale. Non c'è bisogno di Dio.
E la filosofia poi...
Ecco, questa è una, credo che sia una, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia esperienza, credo che questo sia importante anche promuoverlo, proprio come si diceva prima, per non lasciare che a soltanto altri occupino lo spazio dei valori.
Certo, facciamo adesso un passo indietro. Guardiamo alla filosofia antica e al rapporto della filosofia antica con la vita delle persone, con la vita di ognuno. In questo senso abbiamo coinvolto lo storico della filosofia Giuseppe Cambiano e abbiamo chiesto a lui: se noi dovessimo fare la domanda a cosa serve la filosofia in un orizzonte, nell'orizzonte della filosofia antica, che cosa risponderebbe?
Nell'epoca antica la filosofia era un modello di vita, veniva presentata come una forma di vita che presentava delle caratteristiche che la rendevano superiore agli altri tipi di vita, alla vita politica, alla vita comune, eccetera. E qui bisogna distinguere tra varie correnti filosofiche antiche, perché ciascuna di queste presentava modelli alternativi. Per esempio, che so io, il modello di vita presentato da Aristotele e dalla sua scuola è quello che ravvisa nel filosofo colui che dedica l'intera sua esistenza allo studio dell'universo in tutti i suoi aspetti. per il semplice desiderio di conoscerlo. Ma se prendiamo per esempio un altro indirizzo filosofico, l'epicureismo, vediamo che il modello non è più tanto quello di studiare l'universo. Certo, studiare l'universo è importante per individuarne le caratteristiche salienti, ma l'obiettivo che gli epicurei si pongono è quello di raggiungere una situazione, un modo di vita che consenta di garantire a ciascun individuo una piena tranquillità, cioè di non essere toccato, colpito da turbamenti che possono andare dal turbamento che può produrre il pensiero della morte, oppure dal turbamento che può dare il fatto che tutto ciò che avviene dipende da forze completamente esterne all'uomo, le forze di tipo divino. Quindi i modelli di vita erano molti, per gli stoici poi ancora diverso, per i platonici pure, perché questa è la caratteristica saliente dell'antichità che noi tendiamo a sottovalutare, cioè il fatto che le filosofie sono molte ed è un dato positivo che queste filosofie presentino modi di vita alternativi che si pongono sul tappeto e rispetto ai quali i singoli individui possono scegliere.
Ed era lo storico della filosofia Giuseppe Cambiano, a cui Maurizio Chiaruttini ha chiesto come era intesa la filosofia in epoca antica, e lui ha detto quindi: filosofia come modello di vita, diverse scuole di pensiero, distacco dai turbamenti dell'anima, diceva tra l'altro. E chiedo a Luigi Verotarca: cosa si è perso oggi rispetto all'antichità? Forse il discorso del distacco delle aspettative che introduceva lei poco fa, e quindi del non considerare come straordinario tutto ciò che non ci aspettiamo ma che fa comunque parte della vita, oppure cos'altro, professore?
Sì, naturalmente il tema è molto complesso, è importante questa sottolineatura. Le pratiche filosofiche oggi in generale, l'esperienza, un certo aspetto dell'esperienza della filosofia oggi si richiama alle esperienze antiche, stoicismo, epicureismo, eccetera, come forme di vita, e sono richiami importanti. Cito solo il nome di Pierre Hadot, che è uno dei nostri punti di riferimento, eccetera. La cosa che l'idea sarebbe quella appunto di rivitalizzare oggi questo tipo di esperienza, ma sono passati 2000 anni e sono successe tantissime cose. Oggi l'idea di uno che voglia mettersi lui a fare il saggio, il sapiente, è quasi ridicola in senso filosofico, eppure bisogna conservare questa esperienza. Io direi che in quelle esperienze c'era al centro l'uomo. Pensiamo anche alle grandi religioni, si diceva prima, Cristo un uomo nudo appeso alla croce, il Buddha un uomo nudo sotto un albero, gli epicurei, stoici, eccetera, uomini. E oggi l'uomo è diventato un problema, nell'età della tecnica è diventato un problema. Allora il problema è vedere che cosa può significare oggi un'esperienza di sapienza di quel tipo appunto nel tempo presente. Ricollegandomi un po' a quello che si diceva prima, io citerei questa frase che viene dall'ambito buddista ma che rappresenta bene un tipo di esperienza alla quale si può fare riferimento, e che dice: vi è un solo momento nella vita umana nel quale può avvenire l'illuminazione, quel momento è ora. Ecco, allora si tratta di questo tipo particolare di esperienza che la filosofia deve tenere viva nella consapevolezza di qual è il contesto oggi della tecnica del sapere, eccetera.
Virginio Pedroni, Pierre Hadot, che è stato citato adesso da Luigi Verotarca, diceva che in epoca antica i filosofi non erano solo coloro che elaboravano delle teorie, ma erano anche coloro che mettevano in pratica queste teorie, delle persone che si rivolgevano alla filosofia come modello di vita. Oggi questo non accade più. Perché?
Quando un episodio abbastanza divertente. Un giorno un collega di Max Scheler, grande filosofo di matrice cattolica, vide Scheler uscire da un postribolo e gli chiese: «Hola, Max, come mai? Proprio tu?» E Scheler pare che abbia risposto: «Ma vedi, i filosofi sono come i cartelli indicatori, loro indicano la via ma poi non ci vanno». Ecco, questa è naturalmente esattamente la situazione opposta, è la situazione di Rousseau, che scrive il più straordinario libro sull'educazione e poi manda i figli Alberto Flotrofrio. Oggi noi non chiediamo più ai filosofi quella coerenza, anzi a volte appunto certe figure che pretendono di testimoniare la loro filosofia sembrano anche un po' patetiche. Io credo che per capire questo enorme cambiamento che c'è stato rispetto al mondo antico, così ben descritto da Cambiano, dobbiamo pensare a una serie di trasformazioni profondissime. Io se ne devo indicare una: è la nascita della scienza moderna, cioè di un modello di sapere potentissimo che in qualche modo ha però isolato il tema della descrizione e della spiegazione e ha in qualche modo evacuato il tema della valutazione, il tema del senso, il tema della finalità, e però ha mostrato una potenza enorme che ha poi anche la potenza della tecnica, naturalmente. Ecco, in questa situazione in qualche modo ha cominciato a svilupparsi quest'idea che esista una dimensione, che è quella esplicativa dei fatti, dei fenomeni, che è una dimensione rigorosa, in cui si può ragionare, ci sono strumenti di verifica, ci si può anche mettere d'accordo. Gli scienziati non sono d'accordo su tutto, ma insomma i famosi paradigmi, no? Che creano consenso. E poi c'è una dimensione, che è la dimensione della vita, la dimensione dei valori. La parola valori nasce proprio in contrapposizione alla parola fatti, no? Questa idea che ci sono i fatti su cui si può parlare, e poi ci sono i valori, in cui c'è una dimensione anche molto soggettiva, una dimensione di pluralismo che va riconosciuto, in cui la libertà è più importante della verità, rispetto alla quale, come dire, rischiamo sempre di balbettare un po'. Ecco, questa è la grande sfida culturale.
Ma questo, appunto, con questo lei intende dire che la filosofia sia in qualche modo assoggettata alla scienza e ha perso una dimensione proprio per questo?
C'è una parte di filosofia che ha teorizzato proprio questo. In fondo la distinzione fra fatti e valori è una distinzione filosofica, naturalmente. C'è una parte della filosofia che è diventata essenzialmente analisi del discorso scientifico. Qualcuno l'ha anche detto, no? Il neopositivismo. C'è una parte della filosofia che ha cercato in qualche modo di sviluppare soprattutto una riflessione critica sulla scienza. E c'è una parte della filosofia che in qualche modo invece ha cercato di riproporre la dimensione etica, la dimensione del senso. Però, come dire, oggi non lo puoi più fare non tenendo conto di certi standard di rigore, di certi standard di razionalità che la scienza ti ha messo davanti. Ecco, da questo punto di vista la sfida è naturalmente molto, molto grande. Roberta De Monticelli parla dei valori e naturalmente lei dedica molta attenzione al problema, per esempio, della conoscenza dei valori, delle forme di conoscenza dei valori, per non arrivare a dire che i valori sono semplicemente l'espressione della nostra soggettività gratuita, no? Ingiustificata.
Ecco, la dimensione del senso vorremmo riprenderla in chiave un po' pop con la scelta musicale di Lina Bertola, che ha scelto per noi un brano di Vasco Rossi.
Sì, bisogna che spieghi la scelta, perché non è che corrisponda alle mie preferenze musicali, ma questo brano di Vasco è entrato spesso nella mia aula di filosofia. Quando cercavamo di riflettere sul senso della vita, più volte gli studenti facevano riferimento a questa canzone, che poi di fatto è un urlo, no? Della ricerca del senso tra il disincanto e la speranza. Quindi è un po' una testimonianza del miscuglio di linguaggi che la filosofia può produrre.
E allora ce lo ascoltiamo.
A questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha, voglio trovare questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia we
Sulle note di Vasco Rossi chiedo ancora a Lina Bertola di proporci una riflessione, la sua considerazione sulla filosofia degli antichi, sul modo di vivere filosofico dei grandi classici del mondo greco.
Sì, io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto Virginio un momento fa su questa dimensione del rapporto tra la nascita della scienza e i valori. Tuttavia ritengo che sia ancora, ci interpelli ancora molto dal punto di vista di quello che è il tema di oggi, cioè la filosofia per la nostra vita, il discorso degli antichi. Nelle sue caratteristiche più generali io enucleerei il tema della felicità e della virtù unite. Noi oggi abbiamo una rappresentazione della virtù come quasi di una situazione di limite, di sacrificio, forse esageratamente uso questa parola, però l'uomo virtuoso, mentre invece per gli antichi era evidente in tutte le forme che Cambiano poi ha esposto che ci sia sicuramente il senso della vita e la sua felicità, e la sua felicità viene dalla virtù, e la virtù è la piena espressione delle proprie potenzialità. Questo dar forma al proprio desiderio, anche qui ci sarebbe un tema molto interessante che viene dagli antichi, che è il tema del desiderio, questo dar forma al proprio desiderio dentro il limite, prima dicevo che gli antichi chiamavano l'uomo mortale, il limite della vita, ecco, questa pienezza, questa virtù, questa felicità sono secondo me degli elementi, degli insegnamenti, forse non mi piace come parola, ma sono delle suggestioni estremamente importanti, sedimentate nella nostra cultura, che dovremmo fare riemergere, perché penso proprio che uno dei problemi del nostro tempo sia proprio quello della misura del nostro desiderio, da cui escono poi molti, molti malesseri.
Benissimo, grazie Lina Bertola. Adesso siamo al momento della scelta di Pietro. Pietro Antonini ci propone adesso l'ascolto di un compositore oggi poco eseguito, Giovanni Sgambati.
Ci sono autori che hanno avuto un'importanza fondamentale nella vita musicale del loro tempo e che sono stati totalmente cancellati dai programmi concertistici alla loro morte. Questo è successo ad esempio a Giovanni Sgambati, musicista di grande cultura, pianista di altissime qualità e divulgatore controcorrente della musica da camera e sinfonica tedesca tra gli anni 70 e il primo decennio del Novecento in un'Italia monopolizzata dal predominio dell'opera lirica. Le sue qualità come pianista furono apprezzate da Liszt, che lo volle come allievo, e le sue composizioni sostenute da Wagner, mentre dalla Russia gli giunse l'offerta della direzione del Conservatorio di Mosca. Sgambati rifiutò l'importantissimo incarico per non lasciare la dorata Italia e, forse, per non separarsi dal suo splendido appartamento in Piazza di Spagna, che era diventato un passaggio obbligato per ogni grande musicista che transitasse da Roma. Pochissime pagine di Antonio Sgambati sono rimaste vive nelle dita dei pianisti di oggi. Quella che ascoltiamo, una raffinata trascrizione di un frammento dell'Orfeo d'Euridice di Gluck, è diventata fin da subito un bis di successo adottato da grandi virtuosi della tastiera lungo un arco di oltre un secolo fino ad oggi, da Rachmaninoff a Busoni, alla giovanissima star cinese di oggi Yuja Wang, al concertista che ci interessa, il brasiliano Nelson Freire, il quale, dopo un concerto dal pesante impegno fisico e concettuale, suona spesso questa delicata composizione intimistica. La scrittura di Giovanni Sgambati rivela la cultura del suo autore. La semplicità delle armonie del testo originario settecentesco di Gluck, La danza degli spiriti beati, è messa in valore dalla distribuzione del materiale musicale secondo canoni pianistici del secondo Ottocento. La pagina richiede una notevole capacità di far cantare la linea melodica della mano destra, pur dovendo la stessa mano spesso partecipare alla fioritura dell'accompagnamento arpeggiato. Una sola pagina come questa, senza troppe pretese, basta ad illustrare la conoscenza assoluta della tastiera da parte del compositore, che sa sfruttare lo strumento in modo ideale. All'ascolto la composizione sembra semplice e di facile esecuzione, mentre in realtà la scrittura è complessa e domanda grande maestria nel controllo del tocco. Nelson Freire, noto proprio per la sua capacità di far cantare il pianoforte al pari di una Martha Argerich, di cui è amico fin dagli anni degli studi a Vienna e compagno di duo in concerto e in incisioni memorabili, sa dare alla delicata composizione di Sgambati l'eleganza e la poesia che vi è contenuta, pur mantenendo una compostezza esemplare. Ascoltiamo per intero, nella registrazione effettuata nel 2002 al Palazzo dei Congressi di Lugano, questo breve lavoro.
Abbiamo ascoltato la trascrizione del frammento dell'Orfeo di Euridice di Gluck, La danza degli spiriti era affidato al pianoforte di Nelson Freire, ce ne ha parlato Pietro Antonini nella scelta di Pietro che accompagna sempre le nostre puntate di Moby Dick. Tornando alla nostra discussione filosofica, cosa serve la filosofia, all'interrogativo anche se esiste e qual è un modo di vivere filosofico, pensando anche agli antichi, tornerei sul libro di Luigi Verotarca, nostro ospite oggi assieme a Lina Bertola e a Virginio Pedroni, in cui si parla di pratiche filosofiche. La filosofia come stile di vita, introduzione proprio alle pratiche filosofiche, è uno dei suoi saggi pubblicato da Bruno Mondadori, che racconta proprio di cosa si tratta, e da prima vorremmo chiederle anche chi si rivolge alle pratiche filosofiche, perché avete anche molti studenti.
Sì, naturalmente la risposta sarebbe molto complessa, perché le pratiche filosofiche sono ovviamente un fenomeno estremamente vasto, complesso, variegato, e tutte cose molto interessanti. E nucleo, avendo pochissimo tempo, solo un punto. Dicevo prima che il problema è quello della coerenza, per così dire, tra il contenuto della filosofia e il gesto mediante il quale essa si realizza. Allora l'idea delle pratiche è stata, tra le altre cose, quella di creare un contesto nel quale il gesto filosofico fosse coerente con il suo contenuto. E faccio solo un esempio molto semplice. Abbiamo adottato alcune regole, diciamo, della conversazione. Una fondamentale è questa: si evita la discussione, si evita la polemica. Nell'Accademia noi siamo abituati all'idea che in qualche modo la verità emerge quando il vero sconfigge il falso. Ecco, qui invece la regola è evitare la discussione, evitare la polemica. Questo naturalmente, per esempio, non basta, perché allora c'è un'altra regola che dice: rispetto al dire dell'altro, che in qualche modo io avverto come una cosa che mi dà fastidio, che comunque non riconosco come mia, cosa faccio? La chiamiamo una proposta alternativa, una logica di composizione, l'idea di proporre un discorso che dica all'altro: tu vedi le cose in questo modo, prova a vederle in quest'altro modo. Dunque non è la mia verità che si impone contro la tua, è un'offerta, di una proposta di vedere le cose in una maniera diversa. Ecco, questa è una delle esperienze delle pratiche filosofiche, appunto un contesto nel quale si adotta un modo di stare insieme e di parlare coerente con gli insegnamenti dai quali scaturisce questa cosa, Socrate, Platone, eccetera. Un'ultima solo battuta: ecco, praticare per anni, ormai sono 15 più anni che facciamo queste cose, con gruppi di persone, anche continuativamente, queste cose modifica le persone, come detto tra di noi, ascoltare musica bella come quella che abbiamo ascoltato modifica le persone.
Bene, adesso facciamo un altro passo in avanti, cambiamo orizzonte, cambiamo discorso, e lo facciamo a partire da una provocazione, dalla provocazione di un giovane filosofo italiano molto alla page, Diego Fusaro. Sentiamo la sua clip.
La filosofia deve anzitutto adempiere al suo ruolo fondamentale, che è quello che già Hegel le assegnava: pensare il proprio tempo nel pensiero. Pensare il proprio tempo nel pensiero oggi, se le parole hanno un senso, significa pensare l'orizzonte del capitalismo, che è appunto l'orizzonte del nostro tempo. Quelle filosofie che rinunciano oggi a pensare il capitalismo non sono filosofie, sono modi ideologici, se volete, di rinunciare alla filosofia e alla comprensione del proprio tempo. La filosofia quindi deve aiutarci ad acquisire coscienza di ciò che siamo e poi anche a sviluppare una critica di ciò che siamo. La filosofia, dal suo sguardo originario con Socrate in avanti, si caratterizza per essere una conoscenza e una valutazione. Non si limita a conoscere in maniera asettica, valutativa. Conosce e giudica le cose. Dialoghi platonici ne sono un'immagine magnifica, no? Giudizi di valore, conoscenza, temi della giustizia si intrecciano a geometrie variabili. No, non dobbiamo cadere nelle alcinesche seduzioni dell'odierna assolutizzazione della scienza, quella che ci dice sii scientifico, no? Il vecchio imperativo teologico credi in Dio oggi si rifunzionalizza nella forma scientifica sii scientifico, e la scienza è la grande forma simbolica alleata oggi della produzione capitalistica.
E i filosofi possono essere utili nella politica o devono restarne al di fuori e offrire la propria consulenza?
Beh, io in questo sono platonico ancor più che marxiano. I filosofi dovrebbero andare al potere, nel senso che il filosofo, nella misura in cui è un filosofo che adempia al proprio compito di comprensione del presente, è il solo in grado di tenere in mano le redini della situazione. La politica odierna non a caso è disastrosa, almeno nel caso italiano, ma non solo, per il fatto che non ci sono filosofi al potere. Anzi, i filosofi vengono visti come dei guastafeste, vengono visti come, potremmo dire, buoni soltanto se si limitano a fornire quadri ideologici ai partiti, ma non vengono mai visti come, potremmo dire, i promotori di un programma politico, di un programma d'azione. E spesso per colpa loro, voglio dire, perché i filosofi oggi, e più in generale gli intellettuali, tendono a essere organici al capitale, potremmo dire con Gramsci, cioè non hanno una visione critica dell'esistente, ma forniscono solo quadri ideologici alla riproduzione capitalistica.
Era Diego Fusaro, alcune dichiarazioni un po' provocatorie, vediamo chi le raccoglie. Intanto
vediamo
due domande.
Chi si sente organico al capitale?
No. Sono...
Diciamo e poi, che... li vorreste i filosofi al potere?
No, entrambe le domande. Io parlo io per prima.
Lina Bertola.
Sì, perché qui ci ha provocato, insomma, penso
sì,
che tutti
era voluto.
Abbiamo desiderio di esprimerci. Ecco, questa conclusione mi ha fatto un po' sorridere anche, no? Anche nel modo in cui la risposta, i filosofi al potere, però i filosofi sono organici, eccetera, eccetera. Vabbè, forse sono delle semplificazioni e delle esagerazioni. Quello che forse c'è di significativo nella prima parte dell'intervento di Fusaro è quando ritiene che noi dobbiamo pensare il presente, quindi pensare il capitalismo, senza le conclusioni a cui è arrivato lui ovviamente. E mi viene in mente, a me è venuto in mente un lavoro che con un altro linguaggio, con un altro approccio, va un po' in questa direzione di una personalità che non so se posso chiamare filosofo, oggi, che è il Serge Latouche, che riflette molto sul nostro mondo e che dice che noi dobbiamo, il compito che lui si è posto è quello di decolonizzare l'immaginario. Ora che noi pensiamo tutti dentro un pensiero, è vero, e che la filosofia possa da questo punto di vista fornire così provare a pensare diversamente e quindi a decolonizzare questo immaginario, questo mi sembra un compito molto importante della filosofia pubblica. Mi viene in mente il Tafano di Socrate, insomma, no? questo bisogno di punzecchiare. Dopo è chiaro che le conclusioni sono così, lasciano un po' il tempo che trovano, a mio modo di vedere.
Pensare il presente, addirittura Fusaro diceva: il filosofo deve essere giudicante rispetto al presente. Virginio Pedroni, lei è uno studioso della scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte ha portato nella filosofia un forte afflato critico rispetto al presente. Ecco, come avveniva ciò?
Sì, sì, infatti le considerazioni di Fusaro non è che sono particolarmente originali, sono un po' disarmante, ecco, nel senso che, per esempio, dire che la filosofia è pensare il proprio tempo, no? Nel concetto, e quindi oggi occuparsi del capitalismo. Io sono d'accordo che è un problema di enorme rilevanza, però un filosofo che si chiede che cos'è un numero non è un filosofo. Ecco, questo bisogno di dire la filosofia è questo, la filosofia è quest'altro, questo non lo condivido assolutamente. Inoltre bisogna immediatamente essere consapevoli delle contraddizioni che questa posizione ha in sé. Ecco, per esempio, la dimensione della critica, no? È compatibile la dimensione di una critica radicale con l'aspirazione al potere, per esempio, no? Ecco, la famosa contraddizione, no? Cioè il filosofo, in fondo proprio in Platone noi vediamo già questa enorme contraddizione. Da un lato l'ispirazione socratica, che in fondo è quella della filosofia come costante critica e costante condizione di disadattamento, in un certo senso. E dall'altra parte poi invece l'aspirazione alla sintesi, al quadro complessivo e alla possibilità addirittura di conquistare il potere. Ecco, credo che per esempio, al di là di tutti i limiti, e poi si tratta di questioni controverse, credo che uno dei grandi meriti della tradizione della scuola di Francoforte è proprio la consapevolezza piena di questo carattere, anche aporetico, no? La critica da un lato aspira naturalmente sempre a trascendere a una nuova positività, ma nello stesso tempo, in quanto critica, naturalmente è in primo luogo negazione. E una negazione senza un positivo da indicare. Ecco, questo paradosso, che è anche paralizzante, però è stato elaborato fino in fondo da questa tradizione di pensiero, che quindi non cadrebbe nelle contraddizioni o nell'ingenuità del discorso di Fusaro.
A Luigi Verotarca chiedo dunque se gli strumenti della critica, dell'analisi, della filosofia potrebbero aiutare appunto una classe di filosofi alla guida di una democrazia.
Allora, pensare il presente, l'indicazione hegeliana direi che è giustissima. Detto per inciso, a Treviso da un paio d'anni stiamo facendo un festival che è intitolato proprio Pensare il presente, questa urgenza di capire. E però proprio seguendo Hegel dovremmo dire che pensare vuol dire togliere quelli che assumiamo come dei presupposti e, come dire, fondarli, giustificarli. Allora già il filosofo, quello che di fronte a pensare il presente capisci che il presente è un problema, il tempo è un problema. Cito solo Severino, il mio maestro, per dire ci sarebbe tu, proprio nel momento in cui enunci come dire la soluzione hai posto un enorme problema. Ma veniamo al fatto specifico. Capitalismo, siamo sicuri che oggi la categoria del capitalismo sia una categoria che spiega davvero ancora qualcosa? Io ho molti dubbi su questa cosa, bisognerebbe parlarne naturalmente. Un'altra cosa, i filosofi al potere, ma uno si può chiedere, e se fosse che il potere è il problema della filosofia, che proprio il problema è, come dire, il problema, se vogliamo, il potere è il problema, se vogliamo, il male che si tratta di sciogliere. Il guaio che complica ulteriormente le cose è che se il potere è il male, assumiamo provvisoriamente questo, è male. Il guaio è che il rifiuto del potere è altrettanto male. Però, ripeto, temo che la situazione sia un pochino più complessa di questa presa del potere, che non farebbe che riprodurre le contraddizioni che già conosciamo.
Sì, torniamo a quello che diceva lei all'inizio, il negativo del negativo, ancora una volta.
Esattamente, esattamente. Una cosa è vera, il filosofo deve entrare in gioco. Io userei piuttosto questa, che questo entrare in gioco, quindi entrare in gioco, ecco, e quindi corrispondere, mentre il sistema economico, politico, del potere militare pone a lui delle precise esigenze, all'università ci stanno ponendo delle condizioni proprio militari, vorrei dire, noi dobbiamo essere utili alla società, anche il filosofo dovrebbe porre le sue condizioni, naturalmente direi non deve e non le può porre in maniera, tra virgolette, imperativa militare.
Ecco, lei diceva il filosofo deve entrare nel merito, entrare in gioco. C'è però un interrogativo che sorge rispetto ai caratteri della nostra epoca. La nostra epoca è una epoca che richiede sempre di più immediatezza, velocità, sintesi. La filosofia sembra essere il contrario di questo: mediazione, lentezza e capacità argomentativa raziocinante. Come fa la filosofia a trovare un proprio posto in un'epoca che nelle sue modalità comunicative la contraddice già dall'inizio? Lina Bertola.
Una bella domanda. È chiaro che mette un po' in discussione tutto il tema della forme di comunicazione della filosofia in questa realtà, almeno se ho capito bene, è un po' questo il senso, no? Allora, è chiaro che la filosofia, anche rispetto al passato, adesso ha assunto forme diverse di comunicazione e di presenza nella società. Rimane il fatto che molti studi, e fa bene Virginio Pedroni a mettere l'accento sulla dimensione proprio scientifica della ricerca filosofica, che è un po' il filo, se ho capito bene, dei tuoi interventi. Ecco, però questi lavori importanti che tuttora vengono alla luce nella nostra cultura, molto spesso rimangono chiusi in un orizzonte di filosofi che sono in grado di discuterli, di leggerli e di commentarli. Quindi c'è un po' un parlare chiuso della filosofia su se stessa, che non va certamente nella direzione di quanto stiamo dicendo stamattina, cioè della possibile presenza della filosofia nel mondo. Allora io ritengo che da questo punto di vista, rimanendo nella dimensione proprio della ricerca scientifica filosofica, che ha una sua specificità, sarebbe estremamente importante, è importante farlo oggi, è quello di fare vedere come tutto quello che riguarda, che so, la ricerca ontologica, la ricerca metodologica, epistemologica, abbia da qualche parte a che fare con la nostra vita, col nostro vissuto. Posso richiamare una esperienza che abbiamo fatto nei giorni scorsi a Philosophix, quando con il collega Marcus Krink abbiamo discusso la questione dell'esistenza della realtà, no? Esiste la realtà fuori di noi? Esiste, sono
possiamo cervelli in una vasca.
Ecco, il cervello in una vasca, infatti. Ma la realtà che esiste fuori di noi e come la percepiamo noi, ecco, tutto questo evidentemente sono domande che uno non è che si pone quotidianamente, magari attraversano la nostra esperienza, però è bene far vedere, collegarle alla dimensione etica, cioè ritornare alle radici esistenziali della filosofia. Per esempio, far vedere come una risposta all'esistenza o meno della realtà, come abbiamo cercato di fare noi in Philosophix, corrisponda poi a forme diverse di assunzione di responsabilità nei confronti del mondo. Cioè noi viviamo, agiamo nel mondo, quindi siamo chiamati in causa in prima persona a partire anche da queste riflessioni ontologiche che qualche volta nei loro termini scientifici non riusciamo a percepire. Ecco, io credo che la filosofia debba fare questo sforzo di mettere sempre in relazione di le sue, la sua dimensione pratica, la sua dimensione etica, direi, senza rinunciare al lavoro specialistico dei filosofi.
Pedroni, Virginio Pedroni è d'accordo?
Sono d'accordo e direi che da questo punto di vista forse la filosofia, i filosofi a volte sono anche più a loro agio, il che potrebbe anche essere pericoloso. Diciamo, questo problema che Maurizio Chiarutini sollevava, cioè i tempi della comunicazione, i ritmi, è un problema che non mette in difficoltà solo i filosofi, ma direi tutta la cultura umanistica. Tutte le scienze umane, le scienze sociali che dovrebbero avere un ruolo importante anche nel dibattito politico, anche nel dibattito all'interno dell'opinione pubblica, sono costretti entro ritmi, entro modalità che li mettono in difficoltà. Da questo punto di vista, anzi a volte, si ha l'impressione che certe figure di filosofi molto mediatici siano invece molto a loro agio, no? Nel senso che nella misura in cui la filosofia qualche volta rischia di diventare un po' tuttologia, ecco che si trova abbastanza a suo agio in questo. La filosofia è nata nel contesto anche della sofistica, insomma, i sofisti erano grandi comunicatori, Socrate da qualcuno era considerato un sofista, invece Platone ci dice no, lui è un filosofo, però filosofo in fondo sta un po' al sofista come forse la balena ai pesci, non è un pesce la balena, ma assomiglia un po', quindi si può capire che qualcuno lo considerasse un sofista. Ecco, quindi in questo senso, anzi, per certi versi, la capacità che la filosofia ha di muoversi in ambiti diversi, di mediare fra saperi diversi, può, se ben utilizzata, essere valorizzata in questo mondo della comunicazione. Certo, il rischio di diventare intellettuali mediatici e di sostituire la riflessione e la chiacchiera è sempre molto grosso.
Certo, siamo adesso al momento del libro della settimana che oggi ci è proposto da Francesca Rigotti. Si tratta di Critique de la raison nègre di Achille Mbembe, edizioni La Découverte.
Serve la filosofia e a che cosa? Per esempio, a fornire gli strumenti per riflettere in maniera critica su una questione antica quanto attuale, il razzismo. In particolare, la sua variante che ha permesso la bestializzazione delle persone di colore del continente africano, trasformandole in negri. Così scrive Achille Mbembe, autore di questa importante Critica della ragion negra, uscita in francese nel 2013. Vincitrice nella recente traduzione in tedesco del premio Fratelli Scholl e che uscirà in lingua italiana entro il 2016 presso l'editore Ibis di Pavia. Il negro, per la logica razzista che lo ha inventato, è un essere umano, o quasi, vivace, con un aspetto bizzarro, posseduto dalla gioia e dall'esuberanza e disertato dall'intelligenza e dalla razionalità. È soprattutto un corpo, gigantesco e fantastico, un membro, degli organi, un colore, un odore. La pratica dello schiavismo ha trasformato le genti di origine africana in negri, ovvero, scrive l'autore, seguendo ispirazioni foucaultiane e deleuziane, in esseri nei quali dominano l'istinto, le pulsioni irrazionali, la sensualità primaria, l'infantilismo congenito. Così, la ragion negra, bisognosa di critica, è quell'insieme di sciocchi enunciati, di presunti saperi, nonché di commenti idioti, che hanno per oggetto le cose e le persone di origine africana, delle quali affermano di conoscere la verità, gli attributi e le qualità. La ragion negra è l'apparato di affermazioni che sostiene la metafisica della razza e che è stato alla base del progetto coloniale che ha sostenuto lo schiavismo dei neri nel Nuovo Mondo. Il soggetto razzista ricava la sensazione di essere umano proprio negando l'umanità dell'altro, inventando, nutrendo e coltivando le differenze che da lui separano e vedendo l'umanità non in ciò che unifica le persone, ma in ciò che le distingue. E chi più diverso dal nero rispetto a chi si vede e si descrive come bianco? Oggi, tra l'altro, molte persone vivono in zone occupate dal terrore militare, sorta di nuove colonie, in condizioni che evocano la vita da morto vivente dello schiavo. ma nuovo schiavo, sostiene Mbembe, è anche chi vive sotto le forme del capitalismo neoliberale. Non sono negro, dichiarava di sé Frantz Fanon, il grande psichiatra, filosofo e rivoluzionario afro-caraibico, che è una delle figure di riferimento di Mbembe. E non sono nemmeno nero, sono un essere umano e la questione finisce qui. Eppure, generazioni di europei e di americani sono state esposte al principio secondo il quale il rapporto coi negri è un rapporto di non reciprocità giustificato dalla differenza di qualità tra le razze. È col sangue bianco che si crea la civiltà e persino le idee di libertà, eguaglianza e democrazia si sono affermate in una società schiavista.
Belle, forti, urgenti e anche potenti le riflessioni di Francesca Rigotti, che ha letto per noi il libro, lo ricordo, è Critique de la raison nègre di Achille Mbembe per le edizioni della Découverte. Sono le 11:28, siamo un po' in ritardo, quindi chiedo a Luigi Verotarca, anziché commentare il libro, di proporci il suo ascolto musicale. Ha scelto una pagina di Bach.
Sì, il concerto per violino in mi maggiore, Bach-Werke Verzeichnis 1042, il primo movimento, perché, ma insomma, dicevamo prima che siamo in un'epoca in cui il linguaggio stesso, il sapere, la scienza, tutto in qualche misura entra in crisi. Io credo che entri in crisi anche l'idea, questa scissione netta tra il linguaggio concettuale, scientifico, eccetera, e un linguaggio appunto non fatto di parole come quello musicale. Allora credo che sia importante ascoltare la musica come una specie quasi di modello del dire filosofico. Immagino un parlare filosofico che in qualche modo non ubbidisca, ma corrisponda al linguaggio musicale. E Bach mi sembrava un esempio formidabile.
Lo ascoltiamo e poi il notiziario.
Siete all'ascolto di Moby Dick, il magazine culturale del magazine di cultura, politica, società. Ho perso la sigla.
Non importa, è il bello della diretta, Maurizio.
No, dicevo, siete all'ascolto di Moby Dick, il magazine culturale del sabato. Maurizio Chiaruttini e Michela Daghini al microfono. I nostri ospiti sono i filosofi Virginio Pedroni, Luigi Verotarca e Lina Bertola. Stavamo parlando del rapporto tra la filosofia, il linguaggio della filosofia e il mondo di oggi, che richiede sempre di più accelerazione, sintesi, velocità. Luigi Verotarca voleva dire qualcosa in proposito di questa contraddizione.
Questa tensione o contraddizione che c'è tra la velocità, l'accelerazione del tempo presente e, come dire, la lentezza del pensiero filosofico. Intanto una battuta: a essere in crisi oggi sono certo le scienze umane e la filosofia, ma perché, tra virgolette, in crisi è l'uomo? Ma questo è un grosso problema, questo bisogna capire. Ma volevo dire questo: come governare con un pensiero lento una complessità sempre più accelerata? Io credo che qui sia importante ritornare a un pensiero diverso da quello di un certo tipo logico-razionalistico, quello che chiamerei uno sguardo d'insieme. E in questo senso, anche se posso solo nominare il problema, che è enorme, credo che il pensiero femminile, che è uno dei fenomeni più interessanti di questi ultimi decenni, abbia qualcosa da insegnare in relazione a questa tensione tra un pensiero, come dire, analitico, veloce, meccanico, eccetera, e un pensiero che invece un pochino si ferma e ha questa capacità però di cogliere l'insieme. Ma ripeto, questo è un grosso problema che però va, secondo me, almeno nominato. Ecco.
Lina Bertola reagisce a questa suggestione?
No, è chiaro che il pensiero femminile, adesso è anche molto approssimativo parlarne così in termini generali, perché ci sono tutta una serie di sfumature all'interno del pensiero femminile. È chiaro che ha portato, arricchito molto in termini di modalità del pensiero, di approccio alla realtà, e questo sicuramente è uno dei temi. Per quanto riguarda la lentezza, visto che ho la parola, io volevo insistere su questa dimensione fondamentale fondamentale dell'educazione, dell'esperienza della conoscenza, visto che poi la filosofia ha a che fare con la conoscenza, l'abbiamo detto più volte stamattina, di questa esperienza della conoscenza che viene, che è una grandissima occasione per la scuola, per la formazione, e che forse non è valorizzata, forse è un po' disattesa. La lentezza del pensiero, la lentezza di stare dentro un percorso di comprensione dove è accolta l'ignoranza, dove è accolto l'errore, dove è accolta anche quella che può essere così l'incertezza. Sono tutte temporalità che sono escluse dal nostro mondo pubblico, ma che la scuola può mettere in movimento dentro le persone, arricchendole moltissimo. E io lo dico con una certa sofferenza, perché avendo vissuto tanti anni nell'insegnamento liceale, mi rendo conto che da questo punto di vista, purtroppo, la nostra formazione disattende queste occasioni, proprio perché è sempre di più evidente che la scuola è un po' a rimorchio di quelle che sono le esigenze del mercato. Ecco, questo è veramente una perdita culturale importante.
L'insegnamento, che poi appartiene a entrambi, a tutti e tre gli ospiti, quindi Virginio Pedroni, Lina Bertola e Luigi Verotarca, cosa vi ha portato il rapporto con gli studenti, anche di cui parlava Lina Bertola? Lo chiedo a Virginio Pedroni.
Il rapporto con gli studenti è fondamentale. Naturalmente può essere anche un rapporto difficile, perché poi invecchiando si ha sempre di più l'impressione di essere in mondi diversi. Però nello stesso tempo credo che la curiosità che a volte si riesce a cogliere sia comunque un'esperienza straordinaria. A volte si percepisce anche l'estraneità, in realtà. Cioè, bisogna dire che l'insegnante ha questa doppia esperienza: da un lato momenti di grande coinvolgimento, ma anche momenti in cui emerge la difficoltà di dare senso a un discorso sul senso, ecco, perché naturalmente mentre altri saperi hanno declinazioni più immediatamente comprensibili, no? Declinazioni pratiche, ecco, la filosofia è quella presa di distanze dalle cose, quella capacità di porre domande anche abbastanza inedite, che all'inizio può anche, creare una difficoltà di comprensione, una difficoltà di relazione.
Ecco, appunto, stiamo parlando del rapporto anche degli studenti con la filosofia, ma io vorrei chiedervi di fare un passo indietro e di ricordarvi qual è stato il vostro incontro con la filosofia, in che modo è avvenuto il vostro incontro con la filosofia, Lina Bertola.
Io ho incontrato la filosofia nell'aula di matematica. Io avevo un docente di matematica che mi ha aperto alla dimensione della meraviglia, della contemplazione, della distanza, anche di questo altrove rispetto al mio vissuto di ragazzina, studentessa liceale, ed ero estremamente affascinata. Andavo a comprare i libri di Russell, difficilissimi, non capivo niente, capivo poco, ma era per me un'esperienza di apertura. Ecco, questa è stata la mia apertura, che veniva proprio dalla matematica. Dopodiché poi andavo nell'aula di filosofia, io sono stata l'ultima allieva del professor Romano Amerio, l'ultima generazione di allievi, e questa apertura mi consentiva poi di essere interpellata dal linguaggio della filosofia. Questo conferma di quanto credo di avere già detto prima, che ogni forma di conoscenza dovrebbe dare questo approccio filosofico di apertura al sapere, affinché il sapere ci possa dire, ci possa parlare in prima persona.
Luigi Verotarca è d'accordo?
Sì, naturalmente poi ognuno ha la sua esperienza particolare. Per quanto riguarda il rapporto con gli studenti, è una cosa estremamente interessante. Io credo che si stia registrando una differenza abissale ormai tra mondi, ma credo che l'aspetto importante anche della filosofia, non solo, sia quella di riuscire a mettere in contatto reale generazioni così diverse. Ecco, per esempio, io credo che oggi, adesso esco magari un po' dalla filosofia, credo che oggi i ragazzi abbiano grande bisogno di figure adulte o anche vecchie, diciamo, di riferimento. tutto. E questo però normalmente non accade in maniera pensata, accade in maniera casuale e spesso dannosa. Ecco, con la filosofia forse si può realizzare un luogo nel quale questo rapporto, dove c'è un passaggio di consegna tra generazioni, può avvenire in maniera ancora pensata. È vero quello che diceva prima la collega, cioè il fatto che oggi bisogna ripensare che cos'è oggi la scuola, la tradizione delle nostre cose.
Ecco, e poi una cosa interessante che diceva Lina Bertola, parlando del proprio incontro con la filosofia, è che non necessariamente l'incontro con la filosofia deve essere un incontro che implica la comprensione immediata di quello che... Cioè c'è anche una difficoltà della filosofia che però ha dentro di sé dei richiami ad esperienze, a idee, che anche se non compresi immediatamente possono aprire delle strade. Virginio Pedroni.
Sì, allora se devo partire dalla mia esperienza, io ho incontrato prima in famiglia un parente e poi un docente che in fondo sono state per me l'incontro con la filosofia. Ho letto una volta che, non so se sia vero, e questa è l'esperienza più frequente, cioè che si incontra un filosofo, o comunque si incontra qualcuno che, vabbè, il modello naturalmente è l'incontro con Socrate. E devo dire che anch'io ho vissuto un'esperienza del genere. Per quanto riguarda il problema dell'accettare di non comprendere immediatamente, è vero, questo nella filosofia è molto importante, credo che però sia più in generale importante nell'esperienza culturale in generale, cioè noi dobbiamo accettare, questo è difficile a volte, io come insegnante mi rendo conto che è difficile da far capire agli studenti, accettare che il testo non sia immediatamente comprensibile, accettare che qualcosa sia chiaro ma molto non lo sia, e questo non vuol dire che non hai capito, perché non c'è una situazione in cui hai capito tutto, una situazione in cui non hai capito niente. Però naturalmente, e qui torniamo al tema della lentezza e della velocità, accettare questo tipo di condizione di essere in mezzo al guado, di essere permanentemente in mezzo al guado, è anche una fonte di disagio, insomma, che bisogna accettare, ma che non sempre è facile da spiegare.
Disagio e spaesamento, forse straniamento, è invece la suggestione che ci viene dall'immagine della settimana, che questa settimana è di Maria Pia Borgnini, ve la proponiamo.
Recentemente mi trovavo in coda a uno sportello bancario nel centro della città, quando la mia attenzione è stata attirata da un'immagine fotografica alla mia sinistra. Una fotografia serigrafata su una vetrata all'entrata dell'edificio presentava per 4 metri di altezza e 3 di larghezza un dettaglio della città, 3 palazzi in fila lungo il lago. Lo straniamento che ho provato, quasi uno smarrimento, consisteva nel fatto che di quell'immagine non trovavo il punto di vista che permetteva la rappresentazione della sequenza spaziale dei 3 palazzi, così come ben la conosco perché appartiene alla mia quotidianità. Più mi sforzavo nel tentativo di voler trovare la soluzione, più mi ritrovavo nell'eccezionalità di quel momento, che mi portava Duchamp a quando dichiarava che il suo obiettivo era quello di pervenire all'impossibilità di trasferire l'immagine di una cosa ad un'altra che alla prima somigli. Quindi dovrebbe essere impossibile vedere una cosa come il duplicato dell'altra. Gli oggetti da lui prodotti erano definiti da André Breton oggetti di serie promossi dalla scelta dell'artista alla dignità di oggetti d'arte. Ricordiamo a questo proposito la ruota della bicicletta, lo scolabottiglie, l'orinatoio. Nell'immagine del dettaglio cittadino non c'è nessuna intenzione né di elevarla a opera d'arte né di decontestualizzarla, ma piuttosto può renderci partecipi di quella straordinaria e rivoluzionaria esperienza che la genialità di Duchamp ha prodotto con i suoi ready-made. Uscendo dall'istituto bancario, l'immagine familiare dei 3 palazzi nella loro sequenza corrispondente al reale si ricompose sul retro della vetrata vista dall'esterno, trascinando la riflessione su questioni come la mia distrazione o superficialità, la pigrizia o la difficoltà di andare al di là, la relazione tra dentro e fuori o semplicemente il saper sostare sulla soglia della meraviglia anche di qualcosa che non si capisce.
Abbiamo sentito nominare Marcel Duchamp e le sue opere. Ricordiamo che quest'anno ricorre il 100° anniversario della nascita del movimento Dada al Cabaret Voltaire di Zurigo e che la RSI e la SSR hanno in serbo molte iniziative legate a questo anniversario. Per informazioni vi invito a rivolgervi al sito rsi.ch/dada.
Ecco, parlava di meraviglia Maria Pia Bornini in questo suo quadro, questa sua immagine che ci ha proposto per l'immagine della settimana. Conclude la sua immagine proprio dicendo una parola molto filosofica in fondo, che è meraviglia, vero Luigi Tarca? Prima di tornare alla sua Venezia, ancora una riflessione.
Sì, come è noto, anche troppo, appunto Aristotele stesso definisce un po' quello che noi traduciamo poi col termine meraviglia come l'origine della filosofia. E meravigliarsi vuol dire che in qualche modo le cose accadono in maniera inaspettata, in maniera diversa da come ce le saremmo attese. La filosofia è il tentativo di raccapezzarsi, il termine di Wittgenstein in tutto questo, di capire quello che a prima vista sembra incomprensibile. Allora, se mi consentite un po' in chiusura, così, siccome stiamo andando verso la chiusura, un po' come una provocazione, un gioco, se volete, riuscire a raccapezzarsi da quando le cose vanno in maniera inaspettata. La provocazione sarebbe questa: noi siamo abituati a pensare che le cose sostanzialmente siano negative, necessariamente negative, e anche quello che chiamiamo positivo è appunto la negazione del negativo, è la guerra che sconfigge il cattivo, è la medicina che sconfigge la malattia, eccetera eccetera. Forse in questo modo non riusciamo a scorgere quell'inaspettato che è l'emergere di un positivo che è diverso sia dal negativo sia dalla negazione del negativo. Forse oggi far filosofia vuol dire riuscire ad aprire uno sguardo capace di leggere in queste cose anche terribili che stanno succedendo, mi riferisco alle notizie d'inizio, questo apparire improvviso, direi miracoloso, di un positivo diverso da quello che è la semplice negazione del negativo.
Un positivo diverso.
Sì, io sento anche molto Oriente nelle sue parole.
Sì, indubbiamente.
Adesso però io vorrei entrare nel significato invece più utilitaristico, più immediatamente spendibile della nostra domanda: a cosa serve la filosofia? E ci chiediamo a che cosa serve la filosofia quando si tratta di entrare nel mondo del lavoro, al di fuori dell'insegnamento. A questo proposito abbiamo intervistato Emanuela Capra della Luisoni Consulenze S.A. a Lugano, che si occupa del reclutamento e della selezione di personale qualificato per tutti i settori dell'economia. Vogliamo sapere da lei che posto c'è per i laureati in filosofia.
Abbiamo sicuramente candidati con una formazione in filosofia. È chiaro che è un tipo di laurea non così diffuso, anche perché forse il mercato del lavoro negli ultimi anni ha imposto altri tipi di laurea, quindi penso più a una in economia piuttosto che in giurisprudenza, però ci sono laureati in filosofia sicuramente. Un tipo di laurea in filosofia, a parte lo sbocco professionale più diretto legato a quello dell'insegnamento o della formazione aziendale anche interna, può portare anche a dei lavori connessi al mondo delle risorse umane, oppure penso anche ad attività legate al giornalismo, alla comunicazione aziendale, alle PR. Ecco, più che altro in questo ambito. Poi è vero che un laureato in filosofia, in base anche un po' alle caratterialità, alle peculiarità, può trovare in qualsiasi ambito e settore economico, dipende un po' anche dalle motivazioni, ecco, che ha alla base.
Ecco, ma che tipo di competenze secondo lei hanno i laureati in filosofia che possono essere appunto spendibili sul mercato anche al di là delle professioni canoniche che sono appunto quelle degli insegnanti o dei giornalisti?
Secondo me hanno una buona capacità analitica, una buona capacità anche di vedere il problema ad ampio spettro, quindi a 360 gradi, e trovare le varie soluzioni, quindi potrebbero essere, anche se un po' un paradosso, dei validi problem solver se riescono poi a incanalare quelli che sono le varie tematiche da affrontare su un concetto più pratico, perché la filosofia è molto teorica, però se riescono a tradurla in una soluzione pratica hanno delle buone capacità, ecco, questo è un senso. Come dicevo, poi la capacità analitica e la capacità anche di riflessione attenzione su determinate tematiche. Nelle risorse umane, ecco, vedo questo campo di applicazione, è ben vista la capacità di riflessione e la capacità di comprendere le varie tematiche legate all'essere umano.
Lei consiglierebbe a un giovane di laurearsi in filosofia in vista di uno sbocco sul lavoro?
Guardi, se pensiamo a uno sbocco professionale in Ticino, in Svizzera in generale, tendenzialmente cerco di non indirizzare su una laurea in filosofia, ma su un qualcosa di più specifico e legato un po' al nostro mercato, anche perché se togliamo quello che è l'apparato statale, difficilmente riusciamo a trovare un inserimento immediato in ambito privato, ecco, con un tipo di laurea di questo genere.
Virginio Pedroni, lei ha a che fare quotidianamente con gli studenti. Intanto forse una cosa che si può dire è che ci sono fior di manager che hanno una laurea in filosofia.
E poi non vogliamo scoraggiare gli studenti di filosofia,
certo che
è l'ultima cosa che vogliamo.
Certo, come reagisce Virginio Pedroni a queste considerazioni?
Marchionne, credo. Che
Marchionne, sì.
Filosofia. Viene in mente sempre lui. Ma diciamo, no, io dico, è abbastanza ragionevole quanto abbiamo sentito dalla signora Luisoni, mi pare. Beh, intanto per la parte positiva.
Signora, diciamo, Emanuela Capra.
Emanuela Capra. Per la parte positiva, cioè è vero, una formazione filosofica offre, come dire, sviluppa capacità di analisi, di sintesi, versatilità, anche immaginazione. Tutti questi esperimenti mentali, no? Su cui abbiamo costruito questo ciclo, no? Philosophics, in fondo mostrano come il filosofo ha quella capacità a volte di cogliere il problema e di elaborarlo attraverso un'immagine, no? Quindi anche qualcosa di come dire, di efficace in termini comunicativi. Diciamo però le difficoltà ci sono. Io in generale i miei allievi non sono tanti, devo dire, nella mia carriera professionale, se devo pensare ai miei allievi che hanno fatto filosofia, sono pochi, molti fra l'altro fanno magari la filosofia, scelgono filosofia come seconda materia, no? Non come materia principale. Comunque io direi che ragionevolmente è importante che la persona che sceglie che fa questa scelta sia profondamente appassionata e abbastanza dotata per quella cosa. Ecco, non sceglierei filosofia come ripiego, no? Mentre posso immaginare che altre scelte possono essere fatte come ripiego, pensando a questo punto anche alla spendibilità, no? Io direi, hai veramente una passione di fondo e ti senti veramente capace in questo ambito, allora fai questo tipo di scelta.
Lina Bertola, velocissima in chiusura, aveva una riflessione.
Sì, anch'io potrei parlare della mia esperienza di insegnante. E ho avuto alcuni diversi, non diciamo molti, ma insomma studenti che si sono orientati verso la filosofia. Dunque con una mia grande gioia, anche perché rivivevo quello che ho vissuto io in questa scelta assolutamente disinteressata, meravigliata, aperta anche all'inatteso, perché mi sembrava molto importante questo discorso fatto prima. Dopo, vabbè, con una punta di ironia forse posso dire che mi lascia un po' così il fatto che oggi l'applicazione della, per così dire, la possibilità di occupazione, e lo capisco, è molto ragionevole, della filosofia sia nelle risorse umane. Ormai l'uomo, no? Che la filosofia, diciamo così, vive e mantiene vita come timore, come timone, no? Si dice sempre la filosofia è un po' il timone della vita. L'uomo è diventato una risorsa umana, ma questi sono i nostri tempi, insomma.
Sono i nostri tempi, Lina Bertola. Siamo purtroppo in chiusura, volevamo sentire ancora Luigi Tarca, ma i tempi sono davvero stretti. Siamo in chiusura, è il momento del nostro quiz. Chi riuscirà a individuare la voce che stiamo per ascoltare si aggiudicherà il solito Amazon Kindle Paperwhite. Sentiamo.
Insomma, ho vissuto a Stampa fino a 14 anni. Dopo sono andato al ginnasio. E lì ho frequentato le scuole primarie. Ho cominciato a disegnare sotto l'influenza di mio padre, che era pittore.
L'avete riconosciuto? La sua è una voce che si è sentita spesso nelle ultime settimane, non solo sulla Rete 2. Ecco, se pensate di aver riconosciuto il personaggio, inviateci le vostre risposte a Moby Dick, RSI, via Canevascini, Lugano, oppure spediteci una mail a mobydick@rsi.it. www.moby-dick.ch. Ritroverete Moby Dick sabato prossimo, ma forse c'è ancora un po' di tempo.
Forse un minuto se voleva chiudere, no, Luigi Tarca.
Solo una battuta su quello che è stato detto. Io all'università ovviamente ho a che fare con studenti che studiano filosofia, direi che tra le tante cose si tratta di gestire quella contraddizione che c'è tra l'entusiasmo che in molti casi c'è e che la filosofia provoca, e poi tra virgolette la delusione del vedere quanto questo grande valore, per così dire, poco possa dare nella vita. Ecco, gestire questa contraddizione credo che sia a sua volta un compito filosofico.
Grazie Luigi Vero Tarca, la prima volta nei nostri studi, è stato un vero piacere, grazie per essere venuto qui da Venezia, adesso riparterà, la lasciamo al suo viaggio, grazie a Lina Bertola, grazie a Virginio Pedroni, in regia c'era per noi Michele Bonasorta, vi salutiamo con un brano blues come tradizione per questo magazine, è di Robbie Williams, quindi una star del pop, da Michela Daghini e Maurizio Chiaruttini, un saluto.
A risentirci a tutti.
I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reach the top and I hit the stop, and that's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right in the town and be just like them other men. I'm tired of mugging around.
Oh,
I wanna be like you. I wanna walk like you. Talk like you. You'll see it's true. An ape like me. I can't let you be human too.
Don't try to kid me, man. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true.
Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you.
Oh, whoobie-doo,
I wanna be like you.
Now I'm the king of the swingers, oh,
the jungle VIP.
I've reached the top and had to stop, cause there's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town,
be just like the other man. We're tired of mugging around. If you're loving life.
Rob, I'm loving life.
I'm loving life,
oh,
buddy.
Oh, I'm loving life, yeah.
Swing to the left, swing to the right. Put your hands up if you're feeling nice.
Feeling nice.
Feeling nice.
Feeling nice.
Yeah. Oh, we do.
I wanna be like you.
I wanna walk like you. Talk like you
Radio Televisione Svizzera, Rete 2, è mezzogiorno.